C'è successo a tutti, credo, che tante cose che i nostri genitori ci presentavano come buone, a noi apparivano invece come cose che ci davano un po' di tristezza, no? Se non di irritazione, non ci fidavamo. No? E succede, credo, a chi è genitore con i suoi figli di sperimentare continuamente che è molto difficile fare una proposta aspettando che questa venga ritenuta buona. No? È quello che succede col Vangelo, no? Si chiama Vangelo, soprattutto questo della fine del mondo. È in qualche maniera lo splendore del regalo, il grande incontro, la felicità appunto che Dio ci ha preparato, che invece, vedete, genera invece un grande, come si può dire, un grande equivoco. Nel cristianesimo attuale la fine della vita, la morte, la fine del mondo non riesce neanche ad essere citata, no? E quindi cerchiamo di prenderlo invece come Vangelo e prendiamo queste considerazioni, anche qui, no? Quando sentiamo dire sta roba perché arriva come un ladro, perché meno te l'aspetti, sta pronto, perché pensiamo subito alla stangata, l'imboscata, la furbizia, quello che ci frega, in sostanza noi pensiamo così. Perché siamo così noi. Ma questo invece è un padre buono. Quindi prendiamoli come i bellissimi consigli di un padre che consiglia cosa è bene prendere per il viaggio. Come si fa a prepararsi per gustare sta roba qui. Il Vangelo di domenica scorsa ci parlava appunto di un invito a nozze, per il quale sono state invitate 10 damigelle d'onore. E queste che sono andate, siccome appunto prima o dopo ci si addormenta, si sono tutte addormentate. E poi al momento in cui arriva lo sposo di notte, perché chissà, questo signore arriva sempre di notte, arriva sempre all'improvviso, no? Quando arriva lo sposo, alcune gli corrono incontro perché hanno dentro ancora l'olio nella lampada e alcune no, non ci hanno l'olio. Questo era il Vangelo di domenica scorsa. E quindi il Signore domenica scorsa ci diceva: state pronti, non fatevi prendere alla sprovvista per accogliere lo sposo nell'ora delle nozze. Ma non diceva come prepararsi, cioè cos'è l'olio che bisogna avere al momento che arriva lo sposo perché la lampada si è accesa per andargli incontro, no? E le parabole di questa domenica, della prossima, lo dicono, e fanno fare dei passi. Cominciamo. Dunque, questa sera è la parabola dei talenti, avete ascoltato, che inizia così: un uomo, partendo per un viaggio, lasciò il denaro, questo, e poi tornò. Cioè, la prima cosa, come si può dire, da cogliere per prepararsi al ritorno di Cristo è capire che il padrone è andato via e tornerà. Ma l'insistenza è appunto che è andato via. Guardate che è fondamentale, capite dove sta l'equivoco? Noi pretendiamo continuamente che il Signore sia qui e siccome non ci fa quel che vogliamo, non lo aspettiamo neanche più, quel testone che non ci ascolta appunto. Il tema del padrone che si assenta è fondamentale in tutte e tre le parabole e insistentemente ricorre nei Vangeli. Si potrebbe dire è un'idea forte che Gesù ha di Dio questa. Dio è andato via. Dio è andato via. E questa risale appunto alla struttura originaria della creazione. È il fondamento. Essere creati in qualche maniera, io spero che si capisca bene, vuol dire essere senza Dio. Se no ci sarebbe Dio, invece ci siamo noi. Si è staccato da noi, ci ha posto fuori di sé. Questa è la creazione. Aprite la Genesi al primo capitolo. Vediamo Dio affidare all'uomo il mondo, la vita, e lui si ritira nel suo riposo. Diceva Hölderlin, Dio ha creato il mondo come il mare e i continenti, ritirandosi. Noi abbiamo l'idea che appunto la creazione è un gesto di onnipotenza, di fabbricazione, il contrario. Perché esista dell'altro, Dio deve sottrarre potenza, deve depotenziarsi, è la kenosi, è l'umiliazione di Dio. È il fatto che Dio dice non sono autosufficiente, virgolette, pongo qualcun altro come necessario per me. E questo è l'atto d'amore. Dio si nasconde nella creazione, perché se fosse evidente c'è solo Lui. Avete presente i bulli che non danno spazio agli altri? Sarebbe così? Questo ritirarsi di Dio a favore dell'uomo è corrispondente alla consegna nelle mani dell'uomo della sua potenza. E infatti la creazione si accompagna al comandamento: crescete, moltiplicatevi, riempite la terra e soggiogatela. Cioè l'uomo è invitato a agire, a portare frutto. Il padrone se n'è andato perché i figli facciano andare avanti la bottega. Il padrone si ritira per lasciare spazio perché l'uomo sia, cresca e diventi uomo. Il padrone è assente fisicamente, ma la sua presenza investe tutta l'esistenza dell'uomo, è nei talenti che gli affida la creazione intera. È presente nella volontà dell'uomo di agire, di far fruttificare. Si potrebbe dire, Dio è presente nella fecondità dell'uomo. Il fatto però che il padrone è andato via mette alla prova i commessi, che magari gli viene voglia di fregare qualcosa, ma gli viene voglia di calpestare l'altro, gli viene voglia di segnare un conto sbagliato. Parlava così Gesù, no? Tutte le parabole. C'è l'assenza di Dio, il fatto che ci lascia agire da noi stessi è una prova, nei due sensi. È una prova nel senso che possiamo fare la prova. Se non si tirasse indietro Dio, come fai a far la prova? Se ti sta lì addosso a soffiare, non sei più nella possibilità di provare. Se tuo figlio te lo tiene attaccato tutta la vita, questo non prova mai a diventare uomo, bisogna tirarsi indietro, perché quello provi a camminare da solo, no? Allora la creazione mette alla prova la nostra umanità, quello che siamo capaci di diventare, quello che vogliamo essere, quello che siamo. È come se dicesse, tocca a te. Capite perché il peccato più radicale è quello che dice, io non ci sto, io non ci sono, mentre la fede si esprime nell'atto di presenza, ci sono, ci sto, mi butto, cammino appunto, provo. È prova in questo senso, ma è prova anche nel senso della tentazione. Chissà se il padrone è andato via e non torna più. Chissà se è andato via e ha trovato un negozio più bello. Chissà se mi ha detto così per fregarmi. È una prova di fiducia, nel senso che è una messa alla prova della nostra fede. Vedete che i tre compagni, i tre commessi, i tre fiduciari, i tre fattori, una volta i contadini si predicava, i fattori era. Non è che uno è credente e l'altro non è credente, non è questione di credere che Dio esiste. Ci credono tutte e tre, quelli sono i servi, immaginati se non credono al padrone. Ma credere che Dio esiste, che c'è il padrone, dire credo in Dio Padre non serve a tanto. È un'astrazione, è una dichiarazione teorica. Finché non si crede in Lui, finché non si ha fiducia in Lui, e vedremo cosa vuol dire aver fiducia. Aver fiducia vuol dire provare a vivere. Dire fidarsi della vita. Infatti il terzo servo vede Dio sotto i tratti di un avaro. Guarda che quello lì, guarda che quello lì, come tutti i padroni, di uno sfruttatore che raccoglie dove non ha seminato. Pensate anche qui le nostre concezioni religiose, no? L'idea che ci sia un Dio che interviene alla fine a giudicarci, che pretesa quando piangevo non c'era, quando mi è andata male non c'era, quando mi è morto un figlio non c'era, che pretesa di giudicarmi, quello lì. Vedete che è in fondo l'idea di un Dio che viene a seminare, viene a raccogliere ciò che non ha seminato. Non mi è stato vicino, mi viene vicino alla fine a fare. Capite? Ne parlavamo nel triduo. Il fatto che quando moriamo oggi non chiediamo l'Eucaristia, non preghiamo a alta voce, è in gran parte perché c'è tutto questo equivoco su Dio. Ci parrebbe insincero alla fine. Non lo vogliamo neanche alla fine, appunto, non l'abbiamo mai sentito vicino. Perché deve essere adesso? È una vigliaccheria, appunto. È il Dio perverso questo, cioè quel Dio che crea la mia perversione religiosa, la pretesa che io ho di dire che Dio è così a partire dalla mia perversità. Questo è il Dio perverso, quello che crea l'uomo, di cui parla appunto Genesi 2, il serpente. Un Dio a immagine dell'uomo, ma non dell'uomo appunto bello, dell'uomo che affronta l'uomo nella diffidenza e nell'ostilità, nella paura. Il Dio perverso è quello che l'uomo genera nella sua paura dell'altro, nel peccato appunto, no? Nella paura della morte, che è il grande argomento per non aver fede in Dio. Ho avuto paura, dice il servo, quello che è andato a sotterrare i talenti, paura che Dio non sia buono, non sia per me, ma sia contro di me. Questo è il problema più grosso che noi abbiamo con Dio. Magari ci crediamo, ma gli diamo fiducia fino a un certo punto, fino a un certo punto. Lo controlliamo. Primo ostacolo che arriva, abbiamo paura. Questa è la nostra maniera di vivere. Siamo presi dall'ansia. Calcoliamo e confrontiamo troppo, calcoliamo tutto. Se non è sicuro qualcosa per domani, non crediamo. Ci confrontiamo, diciamo, quello ha di più. Vogliamo assicurarci su tutto in anticipo. Ci lamentiamo sempre perché abbiamo paura di non averne abbastanza, perché abbiamo meno degli altri, perché non siamo all'altezza, perché tocca a me, perché sempre a me. Questa è la forma del peccato. No. Non crediamo a ciò che siamo. Più o meno grandi, che conta 5, 2, un talento. Che conta è credere a ciò che siamo, a ciò che abbiamo, poco o tanto, alle possibilità che ci vengono date, più o meno fortunate, e all'invito che ci viene fatto, dove siamo, chiunque siamo, di entrare nella gioia del Signore. È vivere la vita come entrare nella gioia che ci manca. Siamo così preoccupati che la vita venga a mancare, che non la sappiamo gustare. Si può descrivere così la faccenda, penso che sia così proprio. Abbiamo così paura che ci manchi qualcosa, che quello che abbiamo non lo gustiamo. Il servo sciocco non conosce la gioia di Dio, perché si crea l'idea di un Dio triste e severo. E non conosce la gioia di Dio perché non conosce la gioia del vivere, non conosce la forza del vivere, ha una concezione ombrosa e avara della vita. In questo senso, appunto, prepararsi all'incontro finale è vivere in maniera gioiosa, essere laboriosi, vivaci nella casa di Dio. E infatti Paolo diceva: ma voi ha descritto quelli che sono nelle tenebre. Ma voi, fratelli, siete del giorno, siete figli della luce del giorno. La nonna che si alzava al mattino presto, accendeva la lampada, quando si è messa a descrivere la creazione, e aveva sentito anche in chiesa, perché anche in chiesa le chiese buie accendevano i ceri, i preti, al mattino presto. E allora sta gente qui, quando immagina la creazione, immagina subito che Dio va a accendere il luminare del giorno, il sole, perché l'uomo possa vedere, perché è la luce appunto che ci dà da vivere, no? Voi siete del giorno, fratelli, e quindi non vivete nelle tenebre, nelle quali il sonno è autorizzato. Se non accendi la luce al mattino, continui a dormire, no? Questi sono i grandi temi di questi testi che stiamo leggendo. Noi siamo del giorno, il tempo in cui bisogna darsi da fare. Chi non ha fede preferisce dormire, cerca di costruirsi artificialmente un regno in cui dominano pace e sicurezza. Che robe sulla cultura, sulla comodità, sulla sicurezza, che autorizzano il far niente, il sonnecchiare. Ma, dice il testo, proprio nel momento in cui ci si lascia cullare dalla sicurezza, sopravviene improvvisa la catastrofe. Arriva come un ladro, appunto. La pace non è quella che si produce automaticamente. La pace può essere solo costruita, guadagnata insieme alla gioia di vivere. Solo la forza di vivere, la gioia di vivere, la vigilanza, ci permetterà di non essere sorpresi come un ladro dal ritorno del Signore. Un esempio, sentite che esempio fa Gesù, questo è proprio il Vangelo, Gesù. Volete un esempio? Io sono sicuro, siccome non ha vissuto molto in casa, i 2 o 3 anni che ha girato di qua di là a Ramingo, non è mai stato in casa, se non per quello sappiamo noi da Marta e Maria, Marta gli ha dato quest'idea, ma chiaramente quando diceva queste cose pensava a sua madre, c'è stato insieme 30 anni, è l'unica donna che ha conosciuto bene, no? E guardate l'esempio che fa Gesù, volete un esempio di cosa vuol dire vigilanza cristiana? Pensate a una donna forte, che trasmette gioia a tutta la casa, che dà fiducia, che infonde sicurezza in lui confida il cuore del marito, che è positiva e gioiosa, dà felicità e non dispiacere, che è laboriosa, la sua casa è lo specchio della gioia di fare, di vivere, che è ospitale e attenta al povero e che tutto ciò che fa, tutto ciò che è, trasmette bellezza, è bella. Mia madre è bella, appunto, la donna della mia casa è bella. Gesù, non si scoraggino le donne, perché ovviamente una donna così non esiste. La lettura iniziava, una donna perfetta, chi potrà trovarla? Sottinteso, nessuno, non c'è, no, sappiamo, è un modello. Però è interessante perché è una promessa che Dio fa a chi crede in Lui e lo vuole ascoltare.